Allora, riprendiamo. Noi di solito in questa seconda sezione un tempo facevamo la storia dell'Eucaristia, ma poi l'abbiamo terminata di Ino Sbiffi, che suggerisco a chi non l'avesse, è stata pubblicata da Iacabuc, che eventualmente può chiedere a me se. E adesso invece facciamo la seconda parte del Catechismo, che è quella su liturgia e sacramenti. Poi, quando avremo finito il credo, se resistiamo ancora, inizieremo anche la terza parte, che è sulla vita in Cristo, quindi la morale e la preghiera. E qui siamo arrivati al numero 232, dopo un'introduzione generale sui sacramenti, quelli che nella teologia tradizionale si chiamano i sacramenti in genere, e prima di entrare nell'esame dei singoli sacramenti c'è un raccordo con la liturgia. Al numero 232 c'è una domanda che viene bene nel discorso di oggi, in cui abbiamo parlato più volte della Chiesa gloriosa, della Chiesa nell'eternità. E il numero 132 si domanda qual è la relazione tra i sacramenti e la vita eterna, punto. E quindi la liturgia celeste, eccetera. Risposta: nei sacramenti la Chiesa riceve già un anticipo della vita eterna, mentre resta nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro Signore, grande Dio e Salvatore Gesù Cristo, formula che più o meno usiamo anche dopo il Padre nostro nella liturgia di oggi. Ecco, parlando di anticipo della vita eterna, già in questa vita terrena, in forza della grazia alla quale si accede mediante i sacramenti, questo numero si rifà a quanto Gesù insegna nel Vangelo, rispondendo a una domanda di Pietro. Io qui ho citato il Vangelo di Marco. Pietro allora gli disse: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Come dire, e cosa ci viene in cambio? E Gesù gli rispose: in verità vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi a causa mia e a causa del Vangelo, che non riceva già al presente 100 volte tanto in case, fratelli, sorelle, madri, figli, campi, insieme a persecuzioni e nel futuro la vita eterna. L'esperienza del già sostiene la fede nella promessa del non ancora, per dirla con una formula che ho usato anche prima. Normalmente un tempo si insisteva giustamente sulla vita eterna come scopo di una vita cristiana e si diceva poco normalmente sul già in questa vita. Più che altro c'era da rispettare una morale, diciamo, nei vecchi tempi, nelle vecchie generazioni, il già si concentrava spesso principalmente sulle adorazioni eucaristiche, sui momenti di preghiera. Poi la vita ordinaria era quello che era. C'era uno scarso senso della Chiesa come comunità, come compagnia. Sì, si andava a messa, si andava a sentire magari qualche meditazione, poi il resto era tutta vita più o meno individuale. Questo lo si può anche capire in certe situazioni dove magari un certo tipo di regimi statali impedivano i raduni. Allora ci si doveva arrangiare molto individualmente. Poi con la fioritura dei movimenti, come si sono chiamati dagli anni 50 in poi, soprattutto avendo a che fare con dei ragazzi, con dei giovani, bisognava insistere sull'esperienza del già, cioè far capire che il cristianesimo è qualcosa che risponde alla tua vita subito e che ti dà già una pienezza esistenziale, una carica esistenziale già ora. Il centuplo qua giù è stata una cosa molto importante da parte di chi ci ha formato da ragazzi, pensiamo a Don Giussani, pensiamo a ognuno può aver avuto la sua storia, ma quello che contava era il già, Poi la vita eterna era una roba lontana, insomma, dei ragazzi che hanno 15-20 anni non ci pensano più di tanto. Gli interessa il già, il gusto dell'esperienza di una bella compagnia, il gusto di cantare insieme, di andare a fare un campo, una gita insieme, che sono tutte cose che aiutano moltissimo. Però non bisogna dimenticare il non ancora, perché questo già è un anticipo del non ancora, dell'eternità. E qui questo viene detto con chiarezza attraverso le parole stesse di Gesù. Per cui la prospettiva di vivere la storia alla luce dell'eternità significa vivere come se Dio esistesse, per dirla con Benedetto XVI, tenerne conto per organizzare la storia e la vita adesso. Mi viene in mente una frase che è ricomparsa del cardinale Bifi adesso che sta uscendo per i tipi di Cantagalli, un libro che raccoglie le sue omelie, dove dice che il cardinale, con il suo umorismo solito, essendosi ambientato a Bologna, diceva: mangiare i tortellini sapendo che c'è l'eternità dà più gusto, i tortellini sono più buoni che mangiarli senza speranza nell'eternità. Era un modo per dire il già e il non ancora, insomma, no? Vivere il già alla luce del non ancora ti dà un respiro che è veramente un già che riempie. Bene, adesso inizia una nuova sezione su celebrare la liturgia della Chiesa, quindi si comincia a parlare della liturgia, della messa, del come celebrarla. Noi l'abbiamo già parlato nella storia dell'Eucaristia, qui ci sono alcuni numeri che ti danno alcune indicazioni. Su ciò da sapere dal punto di vista della dottrina dell'insegnamento di Cristo, 233 pone la domanda: ma chi agisce nella liturgia? Risposta: nella liturgia agisce Cristo stesso, tutto intero. Christus totus, per dirla con Sant'Agostino, capo e corpo, quale sommo sacerdote, egli celebra con il suo corpo che è la Chiesa celeste e terrena. Ecco, in questi tre numeri, a partire da questo 233, si parla del soggetto della liturgia, che è Cristo stesso. Non siamo noi col nostro protagonismo che dobbiamo farci avanti, ognuno si esibisce, no? Chi va a leggere mette del suo, modifica un po' la formuletta, dice è parola di Dio invece di parole di Dio, tutte queste stupidaggini che sono un modo narcisistico di esibirsi, no? Oppure se fa le corse per andare a dire la sua cosina, per far vedere che lui c'è e che lui è protagonista. No, il protagonista è Cristo. E tu devi essere trasparente perché si veda lui, perché è lui il Salvatore, non sei tu. Quindi attenzione ai protagonismi e a quelle robe lì. Il quinto prefazio del tempo pasquale, nel rito romano, dice: offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, vittima e sacerdote. Quindi è Cristo il soggetto, come sacerdote, come vittima che si offre e come altare, come luogo stesso dell'offerta nel suo corpo. Allo stesso tempo Cristo è detto sacerdote in quanto è mediatore offerente tra l'uomo e Dio. È l'uomo Dio che fa da anello tra l'uomo e Dio. In lui la saldatura è perfetta, perché è perfetto Dio e perfetto uomo, interamente Dio, interamente uomo. Ed è vittima in quanto offre se stesso, l'unica riparazione adeguata perché infinita dell'infrazione di gravità infinita della giustizia originale. Con il peccato originale è stata fatta un'offesa a un interlocutore infinito che è Dio, quindi l'offesa a un'entità infinita. Per essere riparata, deve essere riparata anche giuridicamente parlando da un atto infinito. E questo richiede un'onnipotenza che Cristo ha perché è Dio e richiede una riparazione infinita, quindi una vittima che sia infinita. E Cristo ha queste caratteristiche, è l'unico che ha queste caratteristiche. Qui dentro c'è insieme l'Antico Testamento, diritto romano, adesso non stiamo a sottilizzare perché abbiamo già parlato di queste cose. è anche altare, in quanto l'atto di riparare, rendendo di nuovo sacro, sacrificio, fare, rendere sacro ciò che era stato infranto, la giustizia originale, viene compiuto poggiando sull'altare del suo modo di amare gratuito e infinito, che è la carità. E il suo stesso corpo è anche il luogo dove si appoggia il tutto in un atto di amore, di carità infinita. Ecco, vale la pena notare la forte valenza simbolica della liturgia in ciascuna delle sue azioni, le azioni liturgiche. Ognuno dei gesti e delle parole nei riti della liturgia, della messa e dei sacramenti, allude a Cristo. I segni sono fatti per rimandare a Cristo. Per cui gli atteggiamenti del corpo, per cui le parole che si dicono, i gesti che si compiono, le genuflessioni, gli stessi inchini, ciò che si offre, tutto ciò che c'è è fatto per rimandare a lui e non per esibirsi noi stessi, per cui uno va lì, spara la sua intenzioncina un po' dotta, o gira tutta la Chiesa per dare la pace al mondo intero, cioè questo è esibizionismo, fatto in buona fede per carità, però facciamo un po' di pulizia, andiamo al cuore. Va bene, ci sarebbero tante cose da dire, ma il celebrante della liturgia, celebrazione eucaristica, riti dei sacramenti e liturgia delle ore, in senso proprio è Cristo sacerdote, che è presente nella Chiesa come un Cristo totale, il corpo di Cristo che è la Chiesa. Qui si considera la Chiesa nella sua totalità, comprendente la Chiesa celeste, formata dagli angeli e dagli uomini che hanno raggiunto la beatitudine in paradiso e la Chiesa intera nella loro unità. Quando noi celebriamo la Messa, bisogna che ci ricordiamo che c'è la comunione dei santi, ci sono tutti quelli che sono venuti prima di noi e ci sono tutti, Dio, gli angeli, i santi, sono lì con noi durante la celebrazione. Noi non siamo quei quattro gatti o fossimo anche 10.000 che sono radunati e basta. La Chiesa è tutta intera, è la comunione dei santi. C'è la Chiesa celeste che assiste con noi e celebra la liturgia insieme. Perché si chiama Cristo presente, quindi tutti devono essere lì. Avere questa consapevolezza universale e cosmica è avere una coscienza di quello che sta succedendo. È chiaro che noi siamo limitati, la cosa ci sfugge di mano, però ogni tanto che qualcuno ce lo dica, magari anche in un'omelia, o che ce lo ricordiamo un attimo da soli. Quando tu vai in chiesa, magari non c'è nessuno, ti metti in ginocchio lì a pregare un momento. Tu sai di essere avvolto dalla comunione dei santi, in quel momento lì ti vedono tutti. Ed è questa la consolazione. Per ora non viene ancora precisato il modo in cui il corpo storico di Cristo, che è la Chiesa terrena di cui egli è capo, viene coinvolto come soggetto partecipante nella celebrazione. Lo si dirà nei numeri successivi, eh? Adesso con pazienza. Vi faccio altri due numerini, poi ci fermiamo. Allora, da chi è celebrata questa liturgia celeste? Dice il 234. La liturgia celeste è celebrata dagli angeli, dai santi dell'antica e della nuova alleanza, è quello che dicevamo adesso, in particolare dalla Madre di Dio, dagli apostoli, dai martiri, da una moltitudine immensa che nessuno può contare. Di ogni nazione, razza, popolo e lingua, dice l'Apocalisse. Quando celebriamo nei sacramenti il mistero della salvezza, noi partecipiamo a questa liturgia eterna. Cioè, siamo noi che celebrando l'Eucaristia qui nel tempo ci inseriamo nella liturgia perenne del cielo. Anche tenere presente questo ti fa stare a messa in un altro modo. Con questo numero si inizia parlando della liturgia celebrata eternamente alla presenza della gloria di Dio della Chiesa celeste e si precisa che quanto viene celebrato dalla liturgia terrena non è indipendente o parallelo alla liturgia celeste, ma è una forma di partecipazione ad essa. Ad essa chi celebra sulla terra attinge e con essa si collega. È l'eternità che dà senso al tempo. È l'eternità che tiene in piedi il tempo. Allora i momenti di preghiera e liturgici sono momenti in cui tu apri una finestra sulla dimensione dell'eternità e vai a respirare una boccata, cambi l'aria della tua stanza, no? Fai entrare l'atmosfera della liturgia celeste, fai entrare, per dirla con un'altra immagine presente nella liturgia, attraverso la finestra che hai aperta sull'eternità, in casa tua il buon profumo di Cristo, no? Come dice. Ci sono tante immagini molto belle, insomma. Se ogni tanto viene in mente qualcosa del genere, ti aiuta a sopportare tutto quello che c'è da sopportare in questo passaggio terreno, insomma, no? che oggi poi è particolarmente complicato. Insomma. Ultimo numero, poi ci fermiamo. 235. In che modo la Chiesa in terra celebra la liturgia? Abbiamo parlato della liturgia celeste, di noi che ci affacciamo in qualche modo. Risposta: la Chiesa in terra celebra la liturgia come popolo sacerdotale. In forza del battesimo tutti abbiamo un sacerdozio comune e colui che presiede ha un sacerdozio ministeriale da cui riceve direttamente da Dio il potere di rappresentare Cristo, di operare in persona Cristi, con tutto il resto del popolo, ma lui solo ha il potere ministeriale di consacrare. Gli altri, ognuno offre qualcosa, e la Chiesa in terra celebra la liturgia come popolo sacerdotale nel quale ciascuno opera secondo la propria funzione. Non è che adesso tutti devono diventare preti, uomini, cioè voglio dire, ognuno ha il suo compito, così come la donna è l'unica che partorisce, è inutile che un maschio si metta in testa di farlo. I battezzati si offrono in sacrificio spirituale, i ministri ordinati, celebrando secondo l'ordine ricevuto per il servizio di tutti i membri della Chiesa, i vescovi e i presbiteri operano nella persona di Cristo Capo. Ognuno ha il suo compito, la sua storia, la sua vocazione, dettata dalle circostanze. La prima circostanza è il modo in cui nasci, le caratteristiche che hai alla nascita. Poi ci sono le circostanze della vita che ti fanno incontrare la persona giusta con cui creare una famiglia, oppure ti instradano verso la vita religiosa, il sacerdozio o qualcos'altro, perché c'è un fascino che ti porta lì e la storia lo conferma, eccetera, eccetera, eccetera. Qui si spiega come si celebra nella liturgia terrena che partecipa di quella celeste. Il popolo cristiano, al quale appartengono tutti e solo i battezzati, partecipa del sacerdozio di Cristo, innanzitutto in forza del carattere impresso dal battesimo, offrendo tutte le azioni buone della propria vita e attività, con le fatiche, le sofferenze, le gioie, le soddisfazioni che esse comportano. E questo è il sacerdozio comune a tutti i battezzati, il sacerdozio comune dei fedeli. Quando si iniziava la giornata diceva Dio ti offro le azioni della giornata, o alla conclusione della giornata, se qualche bene ho compiuto, accettalo, e se qualche peccato, qualche male, chiedo perdono, perdonalo. E questo è per cui la fatica che si ha da fare la si offre non perché siamo generosi, perché siamo buoni, ma perché Cristo affida a noi un pezzetto del legno della sua croce. E così ci coinvolge nell'opera della redenzione, in maniera che noi facciamo la nostra parte. Signore, io ti offro questo che sto facendo, che mi costa molto, oppure che è una bella cosa, perché sia un pezzetto della tua croce. Tu mi dai la libertà perché io lo possa fare. A quel punto uno diventa quasi corredentore, cioè collaboratore dell'opera della redenzione. Allora ha senso, non è il sacrificio per il sacrificio, adesso io mi martello la testa e ti offro perché sono bravo, generoso e volonteroso. No, ti consegno un pezzetto della mia vita perché tu ne faccia una cosa sacra, sacrificio, farne una cosa sacra. Allora ha senso. I ministri ordinati, oltre al modo di offrire se stessi che deriva dal sacerdozio comune, cioè come tutti gli altri, Sant'Agostino diceva: con voi sono cristiano, per voi sono vescovo. Quindi hanno il compito, in forza del carattere impresso dal sacramento dell'ordine, di offrire a nome del popolo e a beneficio del popolo Cristo stesso come vittima sulla croce, unendosi nella celebrazione all'unico sacrificio di Cristo come vescovi e presbiteri e di amministrare i sacramenti loro affidati come diaconi. Nella celebrazione della Santa Messa e dei sacramenti, essi, vescovi e presbiteri, non i diaconi, operano nella persona di Cristo Capo, non per i loro meriti, ma per volontà di Cristo che li ha chiamati per questo compito. E in questa funzione ciò che essi compiono è oggettivamente efficace per il solo fatto di essere compiuto, ex opere operato, diceva il Concilio di Trento e diceva San Tommaso. Perché è Cristo che ti garantisce che la cosa funzioni, è Cristo stesso che agisce per mezzo di loro e garantisce l'efficacia di ciò che viene compiuto, al di là della loro bravura e della loro santità.